Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
La prima intervista di quest'oggi la facciamo a Renato Ghezzi, storico e saggista, e in particolare l'ultimo libro che lui ha pubblicato con la casa editrice Meravigli. Il titolo è Il Duomo, un romanzo mai scritto, dove ci racconta la storia della cattedrale di Milano, ricchissima di aneddoti e di curiosità. Molte cose le sappiamo, ma tante ci giungeranno probabilmente nuove. Dottor Ghezzi, la storia di questa splendida cattedrale è veramente un romanzo. Un romanzo, possiamo dire, che continua ad aggiungere capitoli alla sua storia.
Ma sicuramente sì, il Duomo nominalmente è finito, ma i lavori continuano, il restauro continua. Le statue, per esempio, sono sempre da risistemare. E da poco, tra l'altro, la Fabbrica del Duomo ha lanciato dei programmi, adotta una guglia, adotta una statua, proprio per invogliare le persone a farsi promotori dei restauri di questi elementi che sono i più delicati e legare anche il loro nome alle statue e alle guglie del Duomo. Quindi è una storia che continua proprio di giorno in giorno.
Lei come ce l'ha voluta raccontare? Ecco, come è impostato questo romanzo? Perché direi è da leggere su due piani, mi sembra.
Sì, ho voluto proprio fare due piani paralleli, uno narrativo, quindi sono racconti, il romanzo del Duomo, quindi il protagonista ricorrente è proprio la cattedrale, e i racconti coprono tutto l'arco della sua vita dalla fondazione, o meglio dall'idea della fondazione, e sono corredati da una scheda storica, perché penso che il lettore abbia piacere di immergersi in un racconto, ma anche poi di capire in quale contesto questo racconto si svolge. Sono tutti brani abbastanza contenuti come lunghezza per dare modo di leggere senza appesantirsi, senza annoiarsi.
Sì, anche perché appunto dall'anno della sua fondazione direi che di cose da dire ce ne sono veramente molte. Personaggi storici famosi per quanto riguarda questo edificio, ma anche di popolo.
Sì, assolutamente sì, personaggi famosi, perché Gian Galeazzo Visconti non potevo non citarlo, o San Carlo Borromeo, sicuramente due pilastri, no, della costruzione del Duomo. Però il Duomo è anche fatto di tante offerte di popolo, quindi le ragazzine che nel 1400 andavano in giro a cantare per il sestiere di Milano per raccogliere le offerte, piuttosto che la nonnina Caterina di Abbiate che donò la sua unica pellicetta, ne venne fuori poi una storia meravigliosa. Quindi ci sono veramente personaggi di ogni livello che hanno partecipato alla creazione, alla costruzione del Duomo.
Senta, però il Duomo nasce con anche qui una motivazione particolare. È chiaro che ogni città voleva esprimersi in questo modo ed evidentemente tutte hanno all'origine qualcosa che spinge i signori che decidono di affrontare questa impresa a metterci dentro qualcosa come una redenzione.
Sì, la leggenda addirittura dice che Gian Galeazzo volle costruire il Duomo perché non nascevano più figli maschi a Milano, nascevano solo femmine, e promise questa cattedrale e la dedica alla Madonna, Santa Maria Annascente, non a caso, proprio per sfatare questa maledizione. Poi effettivamente lui, ma tutti i milanesi poi ebbero dei figli maschi, da lì anche venne l'uso di aggiungere Maria ai nomi dei Visconti e poi anche degli Sforza. In realtà io penso che la cattedrale sia nata proprio da motivazioni forti a livello storico. Milano stava crescendo, Gian Galeazzo puntava a diventare duca, quindi non più signore ma duca riconosciuto dall'impero. Tutta Milano voleva crescere di prestigio, comprese le corporazioni di mestieri, compreso il vescovo che allora era Antonio da Saluzzo. Quindi ci fu una concomitanza di interessi che spinse inizia a sostituire la chiesa di Santa Maria Maggiore, che stava anche un pochino andando a pezzi, con qualche cosa di più prestigioso che fosse in linea con quello che succedeva in tutta Europa, quindi un bel lavoro ispirato al gotico e che fosse di rappresentanza, diciamo così, per la città e per quello che poi sarebbe diventato il Ducato di Milano.
Ecco, di grande eleganza, perché adesso credo che il Duomo sia stato già negli anni un paio di volte pulito, e ogni volta esprime proprio questo colore affascinante, possiamo dire.
Sì, ma è magnifico. I marmi di Candoglia con quelle sfumature rosate sono veramente meravigliosi. Vedere il Duomo al tramonto è uno spettacolo.
Senta, curiosità, io credo che lei ne ha trovate molte lavorando attorno a questo romanzo. Ecco, qualcosa che direi ai più sfugge.
Ma probabilmente una cosa molto carina, curiosa, è l'usanza che era invalsa tra il 1860 e il 1920 di passare il Ferragosto sulla terrazza del Duomo facendoci il picnic. Quindi le famiglie salivano portando ceste, tovaglie, bottiglie di vino e ci passavano la giornata, probabilmente un pochino più al fresco, no, rispetto al livello della piazza, ed era un modo di socializzare di quell'epoca. Ci fu addirittura un periodo in cui aprirono un piccolo bar per soddisfare le esigenze di chi appunto passava il Ferragosto lì. Penso sia una delle curiosità più buffe nella storia del Duomo.
Sì, proprio ogni cittadino milanese se lo sente suo, c'è poco da
sì,
fare.
Sì, assolutamente sì, è una cattedrale proprio dei milanesi, è proprio dall'inizio, perché partecipare ai lavori, all'inizio le persone, gli operai davano anche l'opera gratis, davano offerte ma di ogni tipo, ci fu un contadino che regalò un sasso, magari poteva servire, per cui veramente appartiene ai milanesi, lo sentiamo nostro proprio dall'inizio, da quando si è iniziato a lavorarlo fino ad oggi.
E le particolarità del Duomo di Milano che la rendono veramente unica al mondo, ecco, ci sono delle esperienze, dei lavori che la caratterizzano in modo particolare.
Sì, ma a questo punto io citerei le vetrate, perché le vetrate del Duomo sono favolose e anche loro hanno una storia che va dal 1400-1401 fino praticamente ai giorni nostri. Quindi abbiamo vetrate medievali, soprattutto le prime, quelle absidali, che poi vennero rifatte, ma alcuni pannelli sono ancora quelli originali, a quelle meravigliose del transetto dove c'è la statua del Meneghino, quelle sono di Corrado Mochis del 1500 e hanno dei colori, delle luci che sono indimenticabili, sono meravigliose.
E adesso qualche volta accendono anche di sera, forse in occasioni particolari, tipo il mese di dicembre. E senta, per chiudere, dottor Ghezzi, è anche una storia di archeologia in fondo.
Ma un pochino sì, nel senso che sono andato anche a ricercare le origini, quindi abbiamo anche una piazza precedente al Duomo che mi interessava capire com'era fatta, e una storia che probabilmente va alle radici di Milano, perché una delle teorie è che nel luogo dove c'è Milano, in particolare più o meno in zona Scala, all'inizio ci fosse un luogo di culto. Quindi addirittura è nato prima il luogo di culto intorno al quale si è creato il villaggio, poi la città. E questa caratteristica di avere il luogo di culto come centro della città mi ha suggestionato tantissimo, no? Perché arriviamo oggi e abbiamo il Duomo che è il centro, che è il nostro cuore pulsante. È una cosa che, se è vera questa ipotesi, arriva proprio dall'origine della città, è qualcosa che ci portiamo dentro.
Renato Ghezzi, grazie per questo bel libro, veramente interessante, perché tutti pensiamo di sapere del Duomo, perché chiaramente se ne racconta tanto, ci sono sempre anche trasmissioni che ce lo ripresentano, però lei è andato a scoprire tante cose nuove. Grazie ancora molto e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie e buon lavoro anche a voi.
La seconda intervista invece è a Walter Tucci, che ha da poco pubblicato il volume Il mistero del sonno, perché siamo fatti per dormire. L'autore è direttore del laboratorio di genetica e di epigenetica del comportamento, tutto ciò all'Università di Genova, e con questo libro ci aiuta ad esplorare in dettaglio l'essenza più profonda del sonno. Professor Tucci, tantissime domande vengono spontanee rispetto a questa necessità o anche desiderio del sonno, ma la più apparentemente banale è: che cos'è il sonno, o meglio, sappiamo per certo che cos'è il sonno?
Allora, tutto, buonasera e grazie per l'invito. Allora, sì, la domanda che lei mi pone è una domanda centrale. In realtà il sonno è molte cose, è sicuramente una risorsa per il nostro organismo, ci permette di risparmiare energia e di migliorare il nostro stato di salute, e poi anche un piacere, e soprattutto è stato un fenomeno inevitabile nella nostra storia, la storia dell'Homo sapiens, ma anche nella storia evoluzionistica di molte specie. Tutte le specie che conosciamo fino ad ora e che sono state studiate attentamente in laboratorio hanno mostrato sonno. Quindi il sonno è un fenomeno essenziale per la sopravvivenza. Non è semplicemente per una sola funzione, ma per molte funzioni del nostro organismo.
Ecco, infatti quello, lei ha parlato dell'Homo sapiens, e proprio la domanda che le avrei fatto era questa: dall'età della pietra ad oggi l'uomo ha dormito sempre allo stesso modo, e mi riferisco anche a uno dei capitoli del suo lavoro, Il prezzo del sonno tra modernità e modello ancestrale.
Certo, sì. Allora, il sonno nell'umanità non è stato sempre concentrato in un'unica fase come è ora. Inizialmente, molto probabilmente, sì, infatti se si studiano le popolazioni preindustriali che ancora possiamo trovare in alcune zone del nostro pianeta, quelle in Africa per esempio, si vede che anche in queste popolazioni il sonno viene concentrato per la maggior parte durante la notte. Tuttavia nella storia, anche molti aneddoti della letteratura ci dimostrano come in Europa, in Nord Europa, fino a qualche secolo fa, si usava la prassi del doppio sonno, cioè si dormiva fino a circa mezzanotte e poi ci si svegliava, si socializzava per qualche ora magari davanti al camino e poi si andava di nuovo a dormire per il secondo sonno. Molto probabilmente questa strategia è stata funzionale per delle notti molto lunghe che si possono essere nel nord del nostro mondo, però sostanzialmente il nostro sonno, quello di Homo sapiens, è un sonno unifasico, cioè concentrato in un'unica fase principale e prevalentemente durante la notte.
Ecco, lei ha parlato anche del piacere di dormire. Allora, il piacere, ma credo che tutti l'abbiamo, anche chi probabilmente fa fatica, poi magari affronteremo anche questo tema. Ecco, come farlo diventare un piacere?
Beh, allora, sicuramente il risultato del sonno è un piacere, se lo sappiamo, perché quando siamo deprivati di sonno è come una tortura, infatti molto spesso è stata utilizzata nella storia come vera e propria tortura, e ancora oggi in molti paesi viene utilizzata come tortura. È un piacere se abbiamo una buona igiene del sonno, e quindi se rispettiamo i nostri ritmi biologici, se abbiamo una dieta sana, se non abusiamo di alcol, se non usiamo di molte altre sostanze che ci appesantiscono per esempio durante la sera, se andiamo a dormire in base al nostro cronotipo, ovvero in base al nostro ritmo circadiano. Ecco, quelle sono tutte attenzioni che ci permettono di avere un buon sonno e quindi sono anche funzionali al nostro sistema del piacere.
Senta, la pubblicità, la vediamo in televisione, ma anche su riviste, giornali, ci presenta sempre, spessissimo, prodotti per dormire, per addormentarci in fretta, per stare tranquilli mentre dormiamo, per cui il problema è, direi, vasto.
Assolutamente, sì. Allora, bisogna dire che chi ha problemi di sonno è sempre indicato a farsi vedere da uno specialista, e in Italia, come in molte altre nazioni, abbiamo un'associazione di medici che sono esperti del sonno, in particolare in Italia l'AIMS, l'Associazione Italiana di Medicina del Sonno, che è diffusa in tutta Italia, e ed è appunto e offre moltissimi servizi, moltissime analisi. L'uso di integratori vari fai da te direi che è sconsigliato. È sconsigliato perché molto spesso hanno delle dosi, mi riferisco per esempio alla melatonina che si può comprare in supermercato, sì. molto spesso le persone dicono ma a me non funziona, perché non funziona? Ecco, perché la melatonina che viene utilizzata in dosi farmacologiche che compriamo al supermercato molto spesso non coincide con quello che è la nostra produzione endogena di melatonina. Ognuno di noi ha la sua produzione e il suo ritmo, quindi per farne un buon uso bisognerebbe prima accertarsi di qual è il nostro ritmo circadiano di melatonina, così come di altre sostanze, prima di integrare con qualcos'altro. E quindi per questo il fai da te è sempre sconsigliato.
Ecco, anche non è un ottimo. Anche perché direi ovviamente tutti siamo diversi, di conseguenza c'è chi prende, adesso uso il nome di una medicina, il Tavor, come se fossero delle caramelle, ma qualcuno fa star male, nel senso che basta una mezza pastiglia e dorme due giorni.
Assolutamente, infatti c'è un capitolo del libro in cui parlo stessamente delle cronoterapie. Ovvero il nostro organismo appunto è pieno di questi ritmi biologici e anche la semplice assunzione di un antidolorifico alcune volte ha un effetto diverso in base al momento della giornata. Quindi in futuro ecco, si andrà sempre di più verso l'utilizzo di queste informazioni, quella della cronobiologia, per ogni tipo di trattamento, di terapia, quel che si voglia.
Senta, comunque, a proposito del fatto che siamo tutti diversi, per alcuni poche ore bastano. C'è chi dorme 4 ore per notte, 5 ore per notte e sta bene.
Esattamente. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, così come molte altre organizzazioni, gli studi raccomandano una durata tra le 7 e le 8 ore di sonno, che è quella media che è generalmente utilizzata, che sappiamo. Tuttavia esistono delle persone, e lo sappiamo anche perché c'è una base genetica, che non hanno bisogno di tutte queste 7-8 ore, che effettivamente funzionano molto bene anche con meno, cioè 5 ore e mezza, 6. In questi casi sono situazioni molto rare. Qualche anno fa sono state trovate anche delle varianti genetiche che sono associate con questo bisogno di sonno indotto. Però anche in questo caso bisogna fare una distinzione. Quello che è il nostro bisogno fisiologico è quello che invece è il nostro bisogno sociale. Ecco, se noi riduciamo il nostro sonno a 5-6 ore semplicemente perché abbiamo una vita molto frenetica, molto intensa e pensiamo di stare bene, ecco, in quel caso non facciamo altro che accumulare un debito di sonno cronico che non si recupera il fine settimana, ma che semplicemente va a influire sulla nostra salute.
Anche per oggi si conclude la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e come sempre vi dà appuntamento alla prossima volta, cioè mercoledì 20 novembre. Grazie, a risentirci.